Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Appare evidente la divergenza tra il disegno dell'amore del Padre, che giunge fino al dono del Figlio onnigenito sulla croce per salvare l'umanità, e le attese, i desideri, i progetti dei discepoli. E questo contrasto si ripete anche oggi, quando la realizzazione della propria vita è orientata solamente al successo sociale, al benessere fisico ed economico. Non si ragiona più secondo Dio, ma secondo gli uomini.
Contrasto, divergenza. Ben trovati, cari amici, da Laura De Luca tra le pagine, i fogli e le parole di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Queste, per l'appunto, alcune parole che il Santo Padre ha pronunciato ieri all'Angelus di mezzogiorno. Il riferimento era al Vangelo di ieri. Gesù spiega ai suoi discepoli che dovrà andare a Gerusalemme, venire ucciso per poi risorgere. Tutto sembra capovolgersi nel cuore dei discepoli. Pietro si ribella, non accetta questa strada, prende la parola, dice al Maestro: Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. E invece, proprio dunque nella apparente divergenza con i disegni umani, si realizza il disegno di Dio. E allora contrasto, divergenza è appunto il nostro spunto di oggi. Allora, furono i discepoli, Pietro soprattutto, i primi a protestare contro questa divergenza tra le loro attese e il disegno supremo di Dio. Furono loro a ribellarsi contro l'annunciata morte del loro maestro sulla croce.
Pensare secondo il mondo è mettere da parte Dio, non accettare il suo progetto di amore, quasi impedirgli di compiere il suo sapiente volere.
È molto umano, è una divergenza che smaschera proprio la nostra umanità, la nostra finitezza, la nostra mondanità, il nostro essere del mondo. E per questo suona invece così divino quel passaggio della preghiera per eccellenza che ci ha insegnato direttamente Gesù, il Padre nostro: sia fatta la tua volontà. Ma noi viviamo e spesso su un altro piano, smaltendo per così dire le nostre divergenze, le nostre ribellioni quotidiane che a volte sono impercettibili proprio a Dio, alla volontà di Dio. Divergenza, divergere da de, la particella de che indica un allontanamento, e il verbo volgere che vuol dire voltare. Quindi è proprio un voltarsi dall'altra parte rispetto a Dio. Quando ci ribelliamo ai disegni di Dio, non li riconosciamo coincidenti con i nostri, materialmente gli voltiamo le spalle, lo neghiamo, prendiamo insomma un'altra direzione, semplicemente perché ci spaventa la sua.
La parola fa l'uomo libero. Chi non può esprimersi è uno schiavo.
Ludwig Feuerbach.
Pagine, fogli, idee. Parole.
Parole. 105 Live, la Radio Vaticana in diretta, le pagine, i fogli, le parole di oggi. Oggi divaghiamo sulla parola divergenza e sulla parola contrasto, il contrasto spesso anche naturale, abbiamo visto, umanissimo, inconsapevole, vorrei dire, incolpevole, no? Con i disegni di Dio che segna, che smaschera la nostra umanità, che ci battezza umani, proprio finiti, limitati e incapaci il più delle volte di uniformarci al volere di Dio, ovvero di riconoscerlo. Per questo la croce è sempre scandalo e insieme modello supremo per noi cristiani, no? Il nostro paradosso quotidiano. La croce spesso indica questa divergenza dei disegni divini, dai progetti umani, dai nostri sogni e dalle nostre aspettative. E a proposito di aspettative tradite, ma in questo caso positivamente, parliamo di queste previsioni relative all'uragano Irene, che ha fatto molto meno danni di quelli temuti. È lo spunto per il Corriere della Sera di oggi per riflettere appunto sulle debolezze della civiltà moderna di fronte a queste catastrofi annunciate, di fronte a qualcosa che sfugge alle previsioni umane, di nuovo un segno della nostra finitezza, della nostra fragilità, della nostra paura di perderci di fronte a ciò che Dio, per i suoi disegni imperscrutabili, dispone. Vorrei leggervi dal Corriere della Sera un breve passo dall'articolo di Giovanni Belardelli, a commento, proprio un approfondimento, Noi e le catastrofi. Poche cose come il declassamento dell'uragano Irene, il declassamento rispetto da uragano a semplice tempesta tropicale, poche cose come questo mettono in luce la fragilità intrinseca alla civiltà contemporanea di fronte a certi sviluppi della scienza e delle sue applicazioni. Davanti alla possibilità di fenomeni naturali estremi, che è quel che è dato di capire la tropicalizzazione del clima renderà sempre più frequenti, ci troveremo probabilmente a verificare sempre più spesso la nostra debolezza di fronte a certe previsioni, le quali appunto, essendo previsioni, enunciano solo un rischio, ma un rischio che per la sua portata catastrofica ben pochi governi e certamente governi democratici vorrebbero correre. Così allora Belardelli sul Corriere della Sera di oggi a proposito delle aspettative fortunatamente disattese riguardo all'uragano Irene.
Don't know why there's no sun up in the sky, stormy weather since my man and I ain't together, keeps raining all the time. Life is bare, gloom and misery everywhere, stormy weather just can't get my poor self together. I'm weary all the time, the time. So weary all the time. When he went away, the blues walked in and met me. If he stays away, chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go on, everything I had is gone, stormy weather.
Ecco, un giorno di tempesta, un distacco, una separazione non voluta, quante occasioni banali ci mettono di fronte alla necessità di perdere noi stessi, di dimenticare le nostre aspettative per adeguarci a quello che Dio ha in serbo per noi.
Il Signore insegna che il cammino dei discepoli è un seguire Lui, andare dietro di Lui, il crocifisso. In tutti e tre i Vangeli spiega tuttavia questo seguirlo nel segno della croce, come il cammino del perdere se stesso, che è necessario per l'uomo senza il quale non gli è possibile trovare se stesso.
Perdere se stessi, un invito insomma non da poco. Vorrei leggervi da un blog catturato dalla rete qualche tempo fa. Come perdere se stessi in quattro facili mosse. Un blog postato il 3 agosto del 2007. La verità è che sono così sensibile che mi basta un'occhiata storta di uno sconosciuto per non farmi dormire la notte. La verità è che ho issato barriere difensive altissime, mura forti fatte di sogni e personaggi che inventavo e che mi divertiva a interpretare. Nessuno può farti male quando il bersaglio non sei tu, pensi. Il cervello ti frega e risponde, prova allora ad essere qualcun altro. Ti spari allora la saga di Rocky Balboa, Rocky, il protagonista dei film, il pugile protagonista della saga cinematografica, e poi esci di casa e nessuno, dico niente, nessuno ti scalfisce. Tu sei Rocky, le persone intorno a te sono mostriciattoli e tu sei il protagonista al di sopra di loro perché non mostri mai nulla di te. Col tempo impari a non lasciare intravedere neanche un minimo palpito. Hai costruito la tua splendente corazza e sei dannatamente bravo. La verità è che quel giorno, quel maledettissimo giorno, arriva sempre. Mi guardai dentro, come si guarda un paesaggio da una finestra chiusa, e scoprii che armatura e cavaliere s'erano mescolati in un tutt'uno. Poco dopo gravava su di me l'ansia dell'imminente operazione chirurgica. Ecco, così questa è una donna che scriveva questo post su un blog della rete, raccontava il dramma di perdere se stessi sotto una mascheratura. Interessante però una mascheratura di difesa, un'attrezzatura di difesa. Interessante però una risposta che fu ugualmente postata in questo blog alla descrizione appunto della perdita di se stessi. È il dilemma di Clare Kant, l'uomo qualunque che poi diventa Superman. Tutti amano Superman, nessuno ama Clare Kant. Come a dire, solo se neghi te stesso sarai amato. Solo se neghi te stesso troverai una forza eccezionale. Ma in che modo possiamo negare noi stessi?
Come ai discepoli, così anche a noi. Gesù rivolge l'invito: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua.
Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli. Allora, oggi vorrei parlarvi di un libro piuttosto vecchio. Se qualcuno riesce a trovarlo in qualche antica libreria, in qualche baule, può telefonarci. È veramente un libro che merita di essere riletto. Oppure scriverci, ecco, ricordo i nostri recapiti, 0669884922, oppure all'indirizzo email antol@vatiradio.va. Oggi stiamo parlando di divergenza, di contrasto fra i nostri progetti, le nostre aspettative e i disegni di Dio. Chi è più esperto di contrasti di un fotografo? Peter Mulder è un fotografo tedesco che alcuni anni fa raccolse le sue riflessioni in alcuni volumi pubblicati dalle Edizioni Paoline. Il titolo più efficace di questi libri di Peter Mulder era «Ho fotografato Dio» ed era un libro corredato da splendidi scatti, tra l'altro. E proprio le riflessioni sul contrasto fra bianco e nero, fra negativo e positivo, suggerivano a Mulder una lettura del mondo alla luce di questa apparente divergenza fra i nostri orizzonti limitati e quelli sconfinati di Dio. Se il mondo ci appare in positivo, con i bianchi al posto dei bianchi, i neri al posto dei neri, Dio capovolge sempre i valori, ma molto prima che noi arriviamo a guardare, a vivere la nostra realtà. La foto esce ben nitida, la nostra foto esce ben nitida, in forza di un negativo, dove i bianchi e i neri sono esattamente capovolti, all'opposto. L'immagine che noi contempliamo, la foto che noi scattiamo, è all'origine l'opposto di se stessa, sappiamo bene. Ma perché la realtà si sveli nella sua positività, è proprio necessario un negativo, un valore invertito, è necessario un Clark Kent qualsiasi perché Superman entri in scena, perché agisca e perché regali al mondo la sua forza positiva. È necessario questo dunque negativo momentaneamente illeggibile perché la realtà ci si riveli nella sua forza, nella sua luce. Un altro modo direi questo di raccontare la croce, no? Molto alternativo, molto bello. Allora vorrei ricordare questo titolo, se qualcuno riesce a ritrovarci, una copia di Peter Mulder, Ho fotografato Dio per le edizioni Paoline. Ecco, ma ancora a margine di questa divergenza, di questo contrasto tra ciò che vediamo, tra come vediamo la realtà e ciò che è necessario in negativo perché la realtà vera ci si manifesti, vorrei segnalarvi un'altra bellissima notizia che è su tutti i giornali di oggi. Possiamo vedere il passato, è un'altra divergenza appunto tra ciò che vediamo e ciò che crediamo di vedere. Oggi ancora il Corriere della Sera dà notizia della più brillante supernova che sia stata mai registrata dai telescopi, dalle osservazioni astronomiche. La vedremo al meglio nella prima settimana di settembre. Una supernova, come sapete, è come tutte le sue sorelle, l'esito della implosione di una nana bianca, di una stella che appunto collassa, si rimpicciolisce, guadagna una altissima densità e alla fine esplode. L'accaduto di questa supernova, la più brillante che gli astronomi hanno mai registrato finora, risale a 21 milioni di anni fa, perché tanto ha impiegato la luce per arrivare fino a noi. Quindi, indagandola, è evidente che riusciremo a cogliere, a trovare spiegazioni sull'universo finora impossibili. E dunque anche in questo caso, anche dalla morte di una stella nasce tanta vita nuova, tanta luce, tanta conoscenza sulla storia dell'universo. Da questo apparente contrasto, da questa apparente divergenza, la conoscenza dell'uomo fa un passo avanti.
No!
mostre,
eventi,
convegni. Il bello per gli occhi,
per gli orecchi
e la mente. Nel cuore della cultura.
Allora, oggi divaghiamo su divergenza, la divergenza della nostra lettura della realtà, delle nostre aspettative sulla realtà rispetto ai disegni di Dio. Altro grande esperto di contrasto e quasi fotografico fu Michelangelo Merisi da Caravaggio. Ebbene, l'anno dopo il suo centenario, il quarto centenario della sua nascita, proseguono a Roma le mostre a lui dedicate. Allora vorrei segnalarvi oggi, e ancora fino al 15 ottobre, a Palazzo Venezia, nell'ex refettorio di Palazzo Venezia, si accede da Via del Plebiscito, Caravaggio, la Cappella Contarelli. Si tratta di una mostra didattica, documentale, diciamo, per illustrare la genesi degli straordinari dipinti che Caravaggio eseguì appunto nella Cappella Contarelli a San Luigi dei Francesi, cioè il ciclo relativo alla vita di San Matteo, no? Ricorderete, chi conosce San Luigi e i bellissimi dipinti appunto caravaggeschi, che vi si trovano tre dipinti del ciclo appunto della vita di San Matteo: il martirio, la vocazione e San Matteo e l'angelo. Ebbene, in mostra a Palazzo Venezia ci sono quelli che gli esperti chiamano gli esiti della nuova campagna diagnostica che sono stati che è stata eseguita appunto su questi tre dipinti. Si tratta proprio di radiografie, e le radiografie su questi dipinti di Caravaggio furono già effettuate comunque dall'Istituto Centrale del Restauro addirittura nel 1951 e avevano iniziato a rivelare, particolarmente sul martirio di San Matteo, la presenza di una prima versione completamente differente. Esiste un po' questa leggenda di Caravaggio, che era un pittore improvvisatore, no? Che andava direttamente sulla tela. Eppure anche nella sua procedura queste diagnosi tramite radiografie, tramite raggi X, hanno rivelato progetti differenti, progetti in contrasto con il risultato finale. Le nuove ricerche si basano su nuove tecnologie, evidentemente sono stati fatti progressi immensi nell'arco di 60 anni, radiografie digitali, radiografie a infrarossi, analisi della fluorescenza dei raggi X, e così oggi possiamo sapere molte molte più cose appunto sulla tecnica esecutiva e compositiva di Caravaggio e scoprire che anche lui, anche questo grande genio, aveva dei ripensamenti. Allora, Caravaggio, la Cappella Contarelli, studia appunto sui dipinti di San Luigi dei Francesi, sono in mostra ancora fino al 15 ottobre all'ex refettorio di Palazzo Venezia, si accede da Via del Plebiscito 118.
Il cristiano segue il Signore quando accetta con amore la propria croce, che agli occhi del mondo appare una sconfitta e una perdita di vita, sapendo di non portarla da solo, ma con Gesù.
Perdere la vita è solo un'apparenza per il cristiano. Ieri il Santo Padre così si è espresso all'Angelus, ha insistito su questa apparente divergenza tra ciò che l'uomo propone, ciò che Dio dispone, e noi sappiamo appunto come cristiani che questa divergenza è superabile proprio se riusciamo a sposare, a immedesimarci nella croce di Cristo e a metterci in questo cammino di donazione. Ieri il Santo Padre ha anche citato Sant'Agostino perché si celebrava la festa, e allora vorrei lasciarvi oggi, cari amici, con un passo proprio da uno dei sermoni di Sant'Agostino. Consideriamo che cosa si intenda per rinnegare se stessi. Fratelli dilettissimi, grande è la ricompensa che ci è proposta. Che significa allora rinneghi se stesso? Rinnega te. Che significa? Sei costretto a rinnegare Dio? Rinnega te e non negare Dio, non amare questa tua vita temporale e al contrario, impegnati per la vita eterna. Anzi, cedi di fronte alla vita eterna per diventare anche tu eterno. Rinnega te stesso per confessare Dio. Ti è caro il frumento, e intanto spargi il frumento che con tanta cura avevi riposto nel granaio, che con tanta fatica di mietitura e trebbiatura avevi mondato. Ormai riposto, ormai mondato. Giunto il tempo della semina, lo trai fuori, lo spargi, lo ricopri per nascondere ciò che spargi. Ecco, amando il frumento, spargi il frumento. Amando la vita, spargi la vita. Amando l'anima tua, la perdi. Poiché quando l'avrai perduta, per Dio nel tempo presente la ritroverai in seguito per la vita eterna. Perciò, amando la vita, spargi la vita. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana. Le parole ci aiutano a pensare.
Le parole ci aiutano a pensare.
Non riempiono soltanto le bocche.
Non riempiono soltanto le bocche.
Le parole pesano.
Le parole parlano.
Le parole parlano.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Descubrir.